il testo di questa prima domenica di Pasqua. Leggiamo Giovanni 20, 19, 23. È una delle narrazioni che l'Evangelista ci presenta con l'episodio della risurrezione di Gesù. È un testo molto ricco, potremmo usarlo per 3 domeniche se volessimo, i liturgisti l'hanno concentrato in una sola, quindi c'è tanto materiale. Soprattutto per quello che riguarda la figura di Tommaso, che adesso vedremo, e per rimuovere un certo luogo comune, che Tommaso sia la figura del credente o del discepolo incredulo, incredulo come Tommaso. Quando vedremo dalla descrizione che ci fa poi Giovanni, questo discepolo è proprio figura del credente, altro che incredulo. Ma andiamo per parti. Comincia così l'Evangelista. Siamo Giovanni 20, 19, 23. Caduta la notte, quel primo giorno della settimana, mentre erano sprangate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per paura dei dirigenti giudei, giunse Gesù, rendendosi presente in mezzo a loro, e disse: pace a voi. Giovanni comincia con una collocazione temporale di questa manifestazione, questa presenza di Gesù in mezzo ai discepoli. Dice caduta la notte, ma allo stesso tempo aggiunge quel primo giorno della settimana, quindi siamo nel giorno della risurrezione, ma non coincide con quello che era la distribuzione dei giorni secondo il calendario ebraico, perché il giorno concludeva al tramonto del sole. Per cui qui, parlando della caduta la notte, si suppone che è un altro giorno. Invece per l'Evangelista si tratta sempre del primo giorno della settimana. È molto importante questa precisazione perché primo Giovanni non riconosce più quel calendario ebraico di dividere i giorni secondo il tramonto o il sorgere del sole. E a Giovanni gli interessa che questo primo giorno, che è il giorno della nuova creazione, il giorno in cui finalmente l'umanità entra in quella, la storia dell'umanità entra in quella tappa ultima e definitiva, che è quella di una creazione che raggiunge il suo compimento, che in quel giorno anche la comunità dei discepoli vive una notte, caduta la notte, che per un lato ricorda quello che sarà il famoso sempre episodio di Pasqua, la notte di Pasqua, quando il popolo è stato liberato dall'Egitto, ma da un altro lato ricorda come la notte, che è assenza di luce, pone un po' la difficoltà che hanno fatto questi primi discepoli per riconoscere Gesù risorto, per farlo e sperimentarlo vivo e vivificante in mezzo a loro. Quindi, caduta la notte, quel primo giorno della settimana, siamo sempre in questo unico giorno, che è il giorno della creazione nuova, però con un accenno a questo passaggio, a una liberazione che Gesù adesso va a procurare alla sua comunità, e da un'altra parte anche a questo, possiamo dire, sforzo che la comunità dovrà avere per poter fare esperienza anche della risurrezione di Gesù. Non è stata una cosa scontata, non dobbiamo stare a quelli che sono le immaginette o certe scene apprese ai film, che Gesù appare con una specie di nuvola di luce e tutti lo vedono. Non è successo così il discorso della risurrezione, è stato un processo anche lento e a volte con un certo impegno, per non dire faticoso, finché la comunità dei discepoli lo ha riconosciuto, l'ha sperimentato come vivo, presente in mezzo a loro. Giovanni anche aggiunge che le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano sprangate, erano chiuse con chiavistelli. Ciò denota la paura che avevano questi discepoli di fare la stessa fine del maestro, perché l'ordine di cattura, quando i sommi sacerdoti hanno deciso di catturare Gesù, questo ordine era anche per i suoi discepoli. Vi ricordate il momento anche dell'arresto? Gesù si presenta davanti dicendo ai suoi persecutori, quelli che gli danno la caccia, che vogliono appunto catturarlo. Gesù si presenta dicendo: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. E Gesù in questo gesto ricorda la figura del pastore che dà la vita per le pecore. Ebbene, i discepoli ancora sono in preda alla paura, al terrore di poter fare la stessa fine del maestro. Per quello sono chiusi in casa, cioè in una maniera proprio isolata, senza alcun contatto con il mondo esterno. Ecco, allora si comprende il fatto della notte. La notte vuol dire anche questa difficoltà, questa paura, questo timore che provano i discepoli quando hanno constatato la morte di Gesù. Vedono la morte come un fallimento, vedono la morte come qualcosa che ormai ha messo fine alle loro attese, ai loro sogni. Ecco, Ebbene, nonostante questa situazione, possiamo dire del tutto negativa, giunse Gesù. Gesù si fa presente in mezzo a loro. Al centro della comunità c'è la presenza del Signore. Qui abbiamo altri riferimenti a passaggi del Vangelo di Giovanni, quando aveva assicurato ai suoi discepoli: il Signore, non vi lascerò soli, ma starò con voi, tornerò da voi. E le prime parole che Gesù pronuncia rivolgendosi a questo gruppo sono parole che vogliono liberarli da quella paura, da quel timore verso i dirigenti giudei e infondere nel gruppo dei discepoli questa fiducia, questa possiamo dire apertura e questa anche speranza, questa gioia di sentirsi veramente liberati da quel timore che li rendeva così impotenti e così veramente impauriti. Gesù dice: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli sentirono la gioia di vedere il Signore. Ecco, finalmente si parla di questa gioia che ha allontanato la paura che prima caratterizzava al gruppo dei discepoli. Ma come hanno fatto questa esperienza il gruppo dei discepoli quando, scusate un attimo, quando sentendo l'invito, queste parole di Gesù, pace a voi. Nel mondo orientale dire pace non significa soltanto una formula di cortesia. Il termine shalom, come sentiamo in ebraico, significa il massimo del bene che si può augurare a una persona di pienezza di vita, ma un bene che non si offre mai a parole, ma si accompagna sempre di un gesto. Nel mondo orientale, quando ti augurano la pace, ti danno un piccolo gesto di accoglienza, un tè caldo, un dolce, qualcosa che ti faccia sentire che tu sei accolto dall'altro. Ecco, Giovanni, nel augurare la pace, come Gesù fa alla comunità dei discepoli, dice l'Evangelista che mostra il Signore le mani, il costati. Questi sono i segni che veramente rendono la vita di questi discepoli gioiosa, perché in questi segni abbiamo proprio gli elementi fondanti dell'amore di Gesù verso i suoi. Sono i segni della sua passione e questo amore che è rimasto indelebile nella carne di Gesù, perché ogni gesto di amore che si fa per l'altro, questo non si può cancellare mai, rimane come una specie di cicatrice per sempre. Allora i discepoli hanno capito che l'amore di Gesù è stato talmente forte, è un amore anche così incondizionato da superare la morte stessa, e adesso lo possono constatare anche personalmente. Per cui Gesù è presentato come colui che ha vinto la morte e che mostra i segni di questo amore dato per i suoi discepoli, per tutti, questo amore che è stato capace di superare la morte stessa. Per la seconda volta disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha inviato, così anch'io mando voi. E detto questo, soffiò e disse loro: ricevete Spirito Santo. Coloro che libererete dai peccati ne resteranno liberi, coloro cui li imputerete ne resteranno imputati. Per la seconda volta Gesù augura la pace. E lo vedremo ancora alla fine dell'episodio per la terza volta. Quindi un massimo di bene, un assoluto di bene che Gesù vuole comunicare ai suoi. È molto importante che le prime parole del Signore risorto alla comunità dei discepoli siano per infondere coraggio, per rallegrarli, per farli stare come persone veramente libere da ogni timore. Ecco allora l'accenno alla notte. Gesù vuole farli uscire da quel buco dove si sono rinchiusi, da quel timore che li attanaglia, pensando che appunto la morte sia la fine di tutto e che bisogna evitare in ogni modo finire come è finito il maestro. Questa è la liberazione che Gesù sta facendo, per quello si parla della notte. Bisognerà uscire verso una realtà di vita piena e per questo ci vuole l'allegria, ci vuole la gioia, ci vuole anche, come dice adesso anche l'Evangelista, che ricevano lo Spirito. Gesù soffia su di loro dicendo: ricevete Spirito Santo. Ma questo in funzione della missione. Infatti Gesù introduce questo gesto di soffiare: come il Padre mi ha inviato, così anch'io mando voi. Il compito della comunità non è altro che la missione. Gesù ce l'ha detto nel Vangelo di Giovanni: io vi ho scelti e vi ho costituiti perché produciate molto frutto e il vostro frutto rimanga. Per questo Gesù ha scelto un gruppo di discepoli, perché si lancino alla missione, perché possano testimoniare la gloria del Padre, questa gloria amore del Padre, questo amore incondizionato a tutte le creature. Ma per far questo è necessario ricevere lo Spirito di Gesù. Qui abbiamo anche un accenno molto bello al libro della Genesi, al capitolo 2, versetto 7, quando quando Dio anche ha soffiato, ha dato questo alito che ha reso l'uomo una persona viva. Adesso non si tratta soltanto di avere una vita fisica, ma si tratta di ricevere la stessa capacità di amare di Gesù per poter portare avanti questa missione. E la missione sarà quella di liberare dai peccati o di imputare questi peccati. È un tema che Giovanni ha già approfondito, sviluppato in maniera molto, molto bella nel suo Vangelo, ma dove dice che la comunità è testimone di quest'amore che ha ricevuto da Gesù attraverso la vittoria sulla morte e la sconfitta, diciamo, della morte stessa e del male stesso. Per cui i discepoli, testimoniando quest'amore, potranno liberare chi si vuole accettare, si vuole avvicinare, si vuole anche identificare con questa realtà d'amore. Chi invece questa realtà d'amore che Gesù ha comunicato con la sua vita e che adesso chiede ai suoi discepoli di comunicarla con la loro vita, chi rifiuta questo, lui stesso, diciamo, entra già in una realtà di non vita, viene imputato in questo rifiuto o in questa non accettazione della vita amore, di rimanere anche chiuso in questa tenebra, di quel peccato, di quel male che gli impedisce di essere una persona viva. Ma Tommaso, vale a dire gemello, uno dei dodici, non si trovava con loro quando giunse Gesù. Gli altri discepoli gli dicevano: abbiamo visto di persona il Signore. Ma egli disse loro: finché non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto per giunta il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non credo. Ecco, qui abbiamo la figura di Tommaso, uno dei dodici, che non si trovava con loro quando giunse Gesù. Perché questa separazione? Perché Tommaso, viene ricordato il soprannome Didimo, o gemello, è la stessa cosa, non stava con i dodici. Ma abbiamo visto che nel Vangelo di Giovanni Tommaso è l'unico che si è mostrato coraggioso nel dire andiamo anche noi a morire con lui, quando nella storia di Lazzaro, della risurrezione di Lazzaro, i discepoli avevano paura che Gesù tornasse dalle parti di Gerusalemme in Giudea perché volevano farlo fuori. Tommaso è il discepolo che dice no, no, andiamo anche noi a morire con lui, quindi è colui che, il discepolo che si è identificato pienamente con Gesù. Per cui lui non aveva paura come gli altri discepoli, non si sentiva di nascondersi, di togliersi dalla circolazione come hanno fatto gli altri 11. Però allo stesso tempo anche nella sua mente la morte può sembrare anche la fine di un percorso e non arriva a capire che la morte non è mai la fine quando si è vissuto con Gesù e come Gesù a favore del bene degli altri, ma la morte non è altro che un passaggio per incrementare questa vita. Per cui quello che chiede Tommaso non è che non creda, è che lui vuole, ha un bisogno ingente di credere, vuole credere veramente, però per questo lui pone queste condizioni di vedere appunto il segno dei chiodi e anche il segno del costato. 8 giorni dopo, qua i suoi stavano di nuovo dentro casa e Tommaso con loro. Ecco, di nuovo Gesù si fa presente, ma ora con tutta la comunità al completo. Mentre le porte erano sprangate, sempre per quella paura famosa, giunse Gesù rendendosi presente in mezzo e disse: pace a voi, per la terza volta questo augurio di pace. Poi dice a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma fedele. Tommaso reagì dicendo: Signore mio e Dio mio. Gesù disse, gli disse Gesù: hai dovuto vedermi di persona per arrivare a credere? Beati coloro che senza aver visto giungono a credere. Ecco, Tommaso, quando fa esperienza del Signore risorto, di questa presenza del vivente, non si dice assolutamente che abbia messo le sue dita nelle piaghe o nel costato, nei segni dei chiodi. Questo purtroppo fa parte di una iconografia, quando vediamo i quadri bellissimi del Rinascimento in cui si dice l'incredulità di Tommaso, Tommaso che mette le dita, ma non si racconta così l'episodio. Quindi Tommaso non farà quel gesto di constatare che veramente Gesù è risorto in mezzo a loro. A Tommaso gli basta soltanto sentire la parola di Gesù. Quando Gesù gli dice non essere incredulo, ma fedele, cioè non cercare dei segni per dimostrare questa vittoria della vita, ma fidate di quanto ti è stato detto a favore di questa vittoria. Ed ecco allora la risposta di Tommaso, che è la più alta dichiarazione di fede di tutto il Vangelo. Signore mio e Dio mio. Nessuno ha detto una cosa del genere. Cioè che quell'uomo che è stato condannato a morte come il peggiore dei delinquenti, che che è stato rifiutato dall'istituzione giudaica, fatto la fine terribile, che questo uomo, Tommaso, lo riconosce come il Dio con noi, Signore mio e Dio mio. E allora Gesù conclude con una beatitudine, una cosa che riguarda la vita delle comunità nella storia, che veramente non bisogna vedere per sentirsi beato, ma la beatitudine è veramente sperimentare Gesù presente in mezzo alla vita della comunità quando si è capaci di essere come lui, persone che mostrano le loro cicatrici, i loro gesti, segni di amore fatto per il bene degli altri. Questa allora è la condizione per vedere che il Signore è vivo in mezzo a noi. Non ho seguito il chat, ma visto che a volte si è un po' anche bloccato, adesso arriva. Non so se la cosa sia andata bene fino in fondo, speriamo di sì. Comunque, possiamo fermarci qua. Scusate, abbiamo fatto un tempo più lungo, ma è stata la difficoltà all'inizio che abbiamo perso un po' di spazio per la nostra spiegazione. Ecco, credo che possiamo individuare queste due parti nel Vangelo della domenica, di questa domenica di Pasqua, una comunità intemorita, una comunità che è liberata, questa uscita da se stessi per annunciare, per essere testimoni di un amore che si offre in maniera incondizionata, e la figura del discepolo che deve essere all'insegna di chi esprime la sua fede nella vittoria della vita sulla morte, non perché ha ricevuto dei segni particolari, ma perché lui, ascoltando Gesù, ascoltando la voce di Gesù, la sua parola, è capace di ripetere anche i gesti di Gesù e di mostrare anche, come Gesù ha fatto, le sue ferite, le ferite di un amore che si dona per l'altro, per il bene dell'altro. Allora, ci possiamo fermare qua se ci sono delle domande o delle cose da chiedere, perché ripeto, il testo è molto, molto, è denso. Giovanni qui ha fatto un capolavoro dal punto di vista della sua teologia. E alcune cose forse non sono state approfondite come si deve, ma come si sa che Giovanni non è molto catechetico per fare le omelie, Giovanni è più per fare incontri, per riflettere con tempo e con strumenti adatti sulla sua scrittura e la sua teologia. Allora, Maria, dunque, vediamo un po', Maria Vittoria, se Tommaso era assente vuol dire che lui aveva avuto il coraggio di uscire. Ma certo, io credo che sia così, Maria Vittoria. Perché Tommaso non si trova con il gruppo in quella casa con le porte chiuse? Perché lui non ha paura di morire. Gesù, Tommaso, ecco, è il gemello, si chiama così perché è gemello di Gesù. Questa è la novità che presenta Giovanni. Quando al capitolo 11 lui dice andiamo a morire con lui. Lui si identifica con Gesù. La differenza tra, per esempio, tra Tommaso e Pietro, Pietro aveva detto: io darò la mia vita per te al momento della cena. E Gesù dice: ma tu dai la vita per me, ma tu mi rinnegherai. Quindi Gesù non chiede che nessuno dia la vita per lui. Mai ha chiesto questo Gesù a nessuno. Invece Gesù è più interessato alla parola di Tommaso: andiamo a morire con lui, a dare la vita con lui. Per cui Tommaso non ha paura della morte. Per quello non si rinchiude nella casa con gli altri. Però ecco, lui pensa che la morte poi sia la fine di tutto. Uno fa questo gesto eroico pensando che comunque tutto si concluda lì. Invece il Vangelo vuole far comprendere che la morte non solo non è una conclusione, ma al contrario è un passaggio verso un incremento più grande di vita. Per questo è bella la figura di Tommaso, è coraggioso, è uno che ha un bisogno grandissimo di credere. Ed è il discepolo che fa la professione più grande di fede di tutto il Vangelo, mio Signore e mio Dio. Michele Morrovalle, venerdì sono venuto all'incontro, è stata una bella esperienza, grazie Michele. Sì, abbiamo fatto un trio bellissimo, abbiamo ancora proprio le emozioni vissute sia il giovedì, il venerdì che il sabato. Ci dispiace che poi lunedì Alberto ha avuto questo disagio, questo problema, e adesso dobbiamo stare un po' più attenti a che lui si riprenda. Giuseppe da Portici, noi crediamo nella risurrezione della carne. Il nostro corpo, come quello di Gesù risorto, come sarà? Come Gesù avremo le mani, i fianchi, eccetera. Beh, no, un attimo, Giuseppe. Noi diciamo che la persona risorge, ma la carne è la nostra, possiamo dire, la nostra debolezza, la nostra parte vulnerabile. Questa parte, ovviamente, con la morte cessa perché non abbiamo più bisogno della ciccia per continuare nella vita definitiva. Però è vero che tutto quello che ha caratterizzato la nostra persona, come persone che siamo di carne, persone vulnerabili, cioè tutto l'amore che abbiamo saputo dare, tutti i gesti belli che abbiamo rivolto agli altri, questi rimangono indelebili, non si possono cancellare. Quindi la risurrezione vuol dire che nel nostro superare la morte porteremo tutti i gesti di amore che abbiamo fatto per gli altri. Questi non si possono cancellare. Questi segni sono la nostra carta d'identità. Noi non saremmo riconosciuti perché io porto i baffi o perché porto gli occhiali. No, saremmo riconosciuti perché abbiamo amato ognuno come sa amare, perché ognuno è diverso dall'altro anche nel manifestare l'amore. Questa è la nostra identità. E i discepoli hanno riconosciuto Gesù con questi segni del suo amore. Non l'hanno riconosciuto perché avesse la barba o avesse i capelli più corti o più lunghi. Non interessa più questo. Tanto è che nei racconti della risurrezione, quando Gesù si manifesta, non lo riconoscono. Rimangono un po' così. Maria di Maddala non l'ha riconosciuto nel capitolo precedente, uno di questo capitolo, scusate, 20, qualche versetto prima, quando Gesù si è manifestato nel giardino, pensava che fosse il giardiniere. Come mai non l'ha riconosciuto? Perché non sono i tratti fisici quelli che ci interessano, ma sono i tratti dell'amore. Ognuno ha i suoi tratti come persona capace di amare, e questi rimangono per sempre, e questi sono la nostra risurrezione, certamente. Gioacchino, Riccardo, puoi riprendere il brano da rimettere, le mancanze saranno rimesse e a chi li riterrete saranno ritenute. Sì, Gioacchino, Gesù soffia, ha dato lo spirito che già si è presentato anche al momento della sua morte, ma adesso viene riconfermato questo soffiare, comunicare lo spirito, perché i discepoli possano svolgere la missione. Come il Padre ha inviato, mi ha inviato, così anch'io mando voi, invio voi. Ma qual è la missione dei discepoli? La missione è di testimoniare questo amore incondizionato del Padre. Quest'amore di Gesù, che ha manifestato fino al dono estremo di sé, quest'amore ha sconfitto la morte e ha sconfitto anche il sistema ingiusto, perché con Gesù, rappresentato dall'istituzione religiosa, perché con Gesù, uomo come noi, sappiamo che è possibile sconfiggere una realtà di male, quando noi sappiamo impostare e orientare tutta la nostra vita verso il bene, verso la felicità, le cose buone degli altri. Quindi Gesù ha tolto il peccato del mondo, così l'aveva presentato Giovanni Battista, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. I peccati sono le conseguenze di un sistema ingiusto, di un ordine ingiusto. Quando una persona dà l'adesione all'ordine ingiusto, nella sua vita si manifestano questi peccati che sono espressioni di tutto quello che si oppone alla vita stessa. Allora Gesù dice ai suoi discepoli: voi avete il compito di testimoniare quest'amore. Chi darà adesione a questo amore che voi offrite, anche se la sua vita è stata sbagliata, anche se è stato sbagliato perché l'hanno insegnato a fare sempre così, perché sono stati indottrinati o perché hanno avuto una serie di esperienze che l'hanno portato a fare questo tipo di scelte negative, anche se tutto questo è successo, se l'essere umano, la persona umana dà adesione alla vostra proposta ad un amore incondizionato del Padre, tutto il passato viene cancellato, viene liberato da questo. Ecco la questione anche dell'esodo, della liberazione. Invece, se una persona ritiene che questa proposta che i discepoli devono testimoniare, di un amore che si comunica attraverso gesti concreti di vita, non gli interessa, la rifiutano, come Gesù è stato rifiutato a parlando di questo amore, presentando questo amore, allora rimangono inchiodati, rimangono schiavi di quella realtà di morte. Quindi la comunità constata sia la liberazione, sia il voler essere ancora complici di una realtà di male. Quindi la comunità ha il dovere anche di denunciare queste situazioni che si oppongono alla proposta di Gesù, e allo stesso tempo la comunità proclama e la comunità accoglie chi vuole entrare a far parte di questa realtà di vita o chi vuole aderire a questa proposta del Cristo di una vita che si distingue per la sua qualità, per l'amore che si comunica agli altri. Michele Morrovalle, non è facile capire che il compito dato ai discepoli di Gesù sembra proprio che dia loro un potere, confessione. No, questo dobbiamo stare attenti perché non si sta parlando della confessione, qui si parla di tutta la comunità. La comunità dei credenti ha questa autorità, questo sì, di Gesù. Gesù le ha dato lo spirito, le ha dato questa specie di investitura, comunicato il suo spirito, perché quando la comunità vive nella storia, la comunità, alla luce del messaggio della presenza e della vita di Gesù, la comunità può dire: ecco, queste persone entrano a far parte di questa realtà nuova. o queste persone non vogliono far parte di questa realtà. Quindi la comunità, questo possiamo dire, questa utilizza anche per denunciare chi si chiude alla vita, per dimostrare, non con le accuse o con le condanne, ma manifestando sempre la luce, manifestando sempre questa qualità di amore che il Signore ha comunicato ai suoi. Quindi i discepoli dovrebbero fare come ha fatto Gesù, mostrare sempre le mani con i segni dell'amore. Non è che si mettono a fare processi contro nessuno. E quando si mostrano i segni dell'amore, è ovvio che chi questo amore non lo accoglie, lui si esclude, rimane fuori e la comunità constata questa esclusione. Basta, tutto così. È un tema un po' complesso, ma che Giovanni è già spiegato fin dal capitolo 4 con la storia di, scusate, capitolo 3 con la storia di Nicodemo, no? Dio non ha mandato il figlio al mondo per condannare, ma perché tutti si salvino, però la sentenza è questa, che purtroppo c'è gente che preferisce le tenebre anziché entrare nella luce. Teresa di Brescia, quando Gesù si riferisce al perdono dei peccati, si può intendere come una nostra responsabilità, nel senso che se perdoniamo sarà perdonato, se non perdoniamo non sarà perdonato. Cioè, non è tanto il perdono, qui si parla di liberare, cioè far sì che una persona possa uscire da una situazione che fino adesso ha impedito la sua crescita. Questo è il compito della comunità e lo può fare dal momento che la comunità testimonia l'amore di Gesù. Poi che noi dobbiamo perdonare, certamente questa è la nostra responsabilità perché l'amore non si esprime se non con il perdono. Noi non possiamo mostrare i segni del nostro amore se non attraverso il perdono, la misericordia, la generosità, la condivisione. Quindi personalmente ciascuno è invitato a ripetere gli stessi gesti di Gesù. Questo significa che anche noi avremo le nostre cicatrici bellissime di aver amato e di amare, ma come comunità noi abbiamo il compito di indicare che cosa veramente fa parte di questa realtà di amore e che cosa si allontana o rifiuta questa realtà. Quindi non creare confusioni, non si può stare con Gesù e lavorare contro di lui, questo non è possibile. Non possiamo dire che vogliamo lavorare per il regno, però non viviamo come Gesù ci ha chiesto di vivere, questo è impossibile. Allora la comunità deve essere molto responsabile, molto chiara nel testimoniare per prima l'amore. Una volta che lo testimonia, ecco, questa testimonianza farà distinguere chi è a favore di questa proposta, di questo amore e chi lo rifiuta. Norina da Siracusa. Quando Gesù dopo la risurrezione si presenta ai discepoli, questi non lo riconoscono dal suo corpo, ma hanno riconosciuto Gesù dal suo amore. E certo, cioè, questa è la cosa. Se prende anche l'episodio, Luca lo spiega molto bene, l'episodio di Emmaus, riconoscono Gesù quando spezza il pane nell'Eucaristia. Anche in questo testo, non l'ho aggiunto per non stancarvi, ma qui abbiamo anche una presentazione dell'Eucaristia, nella prima parte, quando Gesù si presenta in mezzo ai discepoli, il discorso delle mani, il costato, ricorda Gesù come agnello pasquale, quell'agnello che dovevano mangiare in quella notte di Pasqua per poter avere la forza di affrontare questo cammino di liberazione. Ecco, l'Eucaristia, noi non mangiamo un agnello, ma noi ci nutriamo di Gesù e questa è la forza che ci permette di affrontare la vita come Gesù vuole, una vita al servizio degli altri, all'amore. Quindi se noi veramente facciamo esperienza di quest'amore perché sentiamo Gesù risorto in mezzo a noi, non perché lo impariamo a memoria o lo impariamo con la nostra mente. La risurrezione non è una questione tanto di ragione quanto di esperienza personale, di una profonda esperienza personale. Amaro Carba, dunque da un po' Biagio, grazie Riccardo, la risurrezione di Gesù e della sua comunità è stato un processo lento di uscita della notte dell'incomprensione. Sì, guarda, Biagio è così. Noi purtroppo rendiamo un po' superficiale tutto questo racconto pensando che tutto è avvenuto così, con una specie di apparizione, plaf, e tutto risolto. No, i discepoli hanno fatto un cammino lento fino ad arrivare a questa esperienza profonda. Perché? Perché loro erano accecati con l'idea che la morte era la fine di tutto, ma anche noi viviamo purtroppo spesso con questa mentalità, la morte è la fine di tutto. Quindi non possiamo dire che crediamo alla risurrezione quando mettiamo la morte come una specie di macigno che blocca e che chiude tutto, racchiude tutto, no? Per cui per i discepoli è stato un percorso, un cammino, con la sua, però che alla fine loro hanno fatto questa esperienza perché Gesù comunque non li ha lasciati soli, quello che Gesù aveva promesso alla sua comunità, non vi lascio soli, starò sempre con voi. Quindi questa presenza del Signore ha fatto sì che piano piano la sua comunità si sia liberata, ecco la questione della notte dell'Esodo, di quell'idea della morte, di quel timore che provocava la morte stessa, e nella gioia si possano lanciare uscendo dalla casa alla missione. Perché vedete, non si può capire la diffusione del Vangelo nel all'inizio, nell'origine del cristianesimo, non si può capire che questi discepoli così spaventati, se siano lanciati alla missione, se non hanno fatto un'esperienza del risorto. Non si può capire come mai il cristianesimo si è diffuso con una forza così e con un coraggio, un entusiasmo così grande, se questo gruppo piccolo e diciamo anche di persone non particolarmente capaci, ma sicuramente sì, unite poi alla figura, alla presenza di Gesù, che un gruppo abbia fatto un'opera del genere. È stato veramente l'effetto di questa esperienza profonda che hanno avuto del Cristo risorto. Amaro Carballo, Riccardo, oggi no tengo preguntas, ma accompagna diretta con attenzione che il mio stato di spirito mi permettiamo. Obrigado per essere vocato di Claresi. Obrigado anche a te, Amaro. Obrigado, obrigado. Grazie Riccardo, è stato molto chiaro. Angela, ciao Riccardo, mi sono collegata tardi ed è un bel po' che non partecipo all'incontro in diretta. I tuoi commenti sono sempre molto chiari, trasmetto vita, ho saputo il male di Alberto, mi spiace, sì, adesso abbiamo una piccola anche in saputo di Alberto. Bene, grazie Riccardo. Adesso un attimo che chiudo la registrazione e vi do qualche avviso anche per domani. Un attimo solo, eh.